Benissimo, allora questa sera, mentre abbiamo già avuto occasione in questa qui in Conchetta, in Calusca, dall'archivio Morone, eccetera, di affrontare tutto le questioni legate al decreto sicurezza, sia da un punto di vista giuridico, sia da un punto di vista immediatamente come riflesso per quanto riguarda noi, la nostra attività politica. L'altro per quanto riguarda i migranti, questa sera invece abbiamo preso in considerazione di ragionare insieme sul disegno di legge Pillon. E io passo immediatamente la parola a Daniele che ce lo illustrerà.
C'è anche questo? Sentite, sì. Allora, ringrazio i compagni, ringrazio in particolare Marco per questa opportunità. Generalmente abbino questo racconto, che è la ottava volta che la presento in varie parti d'Italia, anche al decreto sicurezza, ma l'avete già affrontato, quindi l'ho scorporato, un racconto un po' più ridotto anche nel tempo, sul disegno legge Pillon. Attenzione, premessa importante, che si confonde spesso il disegno legge con una legge o col decreto legge, non è legge, quindi non è né decreto né legge, è un disegno legge che sta avendo un suo percorso particolare. Senza tediarvi sulle questioni tecnico-legislative, i disegni legge come avvengono nel loro iter? Vanno a delle commissioni che sono di due tipi, una valutativa e una referente. Quella valutativa inizia ad imbastire un complesso di norme, quella referente le lima per poi presentarle definitivamente all'approvazione delle Camere. Il disegno legge Pillon era arrivato ad agosto all'ultimo passaggio, a quella referente, ci sono stati dei ripensamenti, è ritornato indietro di nuovo per una valutazione, quindi ancora in stand by. Non sappiamo quindi come verrà approvato, se verrà approvato. Non corrisponde al vero la notizia invece mediaticamente data, trasmessa anche da tutte le fonti di stampa o televisive, notizia data dal vice dal sottosegretario alla delega delle pari opportunità Vincenzo Spadafora, che il decreto è stato ritirato. Non è stato assolutamente ritirato il disegno di legge, ha avuto semplicemente questo iter particolare. Perché è stato detto così? Perché il disegno di legge Pillon sta rientrando nella contrattazione tra le due parti governative, così come tanti altri temi, soprattutto poi in previsione delle prossime elezioni europee, quindi probabilmente, come altri temi, sarà usato come merce di scambio per una trattativa all'interno del governo. Che senso ha allora parlare del disegno di legge Pillon se non siamo certi che verrà approvato nei termini in cui oggi vi parlo? Perché in realtà io non vi parlo solo del disegno di legge Pillon, io vi parlo soprattutto di cose che generalmente non sono mai raccontate. E sono tre le cose non raccontate: che il disegno di legge Pillon è solamente un settimo dei disegni di legge presenti attualmente nelle varie commissioni, quindi in attesa di essere sottoposti alle Camere, che vanno tutti nella stessa direzione di questo disegno di legge. O meglio, ce n'è uno che va in una direzione molto particolare, che poi lo vediamo, che è l'attacco diretto alla 194, che è il vero obiettivo di tutta l'offensiva sovranista e soprattutto dell'offensiva sovranista cattolica, di cui Family Day, il Congresso Mondiale delle Famiglie tenutosi a Morone a Verona recentemente, ne costituiscono l'aspetto organizzativo. Quindi questo fa parte, è compreso in altri sei disegni di legge, ed è straordinario, ed è anche una colpa della sinistra in genere, che non si citano quali sono gli altri sei disegni di legge, perché alcuni, a mio avviso, sono ancora più reazionari e tendono ancora più a riportare la condizione di genere, la condizione femminile, la condizione sociale femminile a un punto ancora più di regressione rispetto al disegno di legge Pillon. Quindi un piano, lo dividerò su tre piani questo mio racconto, non è lungo, è abbastanza breve. Primo, una descrizione sintetica dei 7 disegni di legge, di cui c'è anche il pillon, che a mio avviso non è il più importante, sono più importanti altri e vedremo quali. Secondo, cosa che non viene raccontata generalmente a livello informativo, un quadro breve ma comunque sintetico di qual è il panorama dei Family Day, sia nazionali e sia quello che si è tenuto a Verona dei congressi mondiali. E terza cosa ancora più importante, ho scelto due esempi soli, ma che non viene assolutamente citata, e questa è una gravissima colpa di tutta la sinistra, sia quella parlamentare e no, è l'appoggio incondizionato delle altissime gerarchie del Vaticano. E per altissime gerarchie del Vaticano, in questa controffensiva cattolica che tende a riportare la donna alla condizione, al vecchio concetto di Dio, patria e famiglia, hanno due nomi, il Papa Emerito, Ratzinger, e il Papa in carico, il signor Bergoglio. Di questo, colpevolmente, la sinistra tutta, anche quella non parlamentare, non ne parla, e quindi vi presenterò due esempi, sempre come mio uso, concreti. Quindi affrontiamo il primo piano, che sono questi decreti, disegni legge, scusate, tra cui il disegno legge Pillone. Intanto bisogna inquadrare in quale clima siamo, e per inquadrare in quale clima siamo ho portato questi piccoli tre esempi. Pochi sanno che è stata ripristinata la dicitura per la richiesta della carta d'identità per i minori di padre e madre. C'era stata una recente riforma in cui la richiesta di carta d'identità per i minori non c'era padre e madre, ma c'era genitore 1 e genitore 2. Questo perché? Perché la famiglia naturale non è solo il padre e la madre, ma abbiamo altre possibilità di famiglia. È stato nel silenzio più assoluto, perché questo è già un atto ufficiale, parliamo tanto del disegno di legge Pillon come tentativo, questo è già una cosa concreta, è stato un atto amministrativo, un colpo di mano, per cui è stata ripristinata la dicitura padre e madre. Ma la signora Giulia Bongiorno, che è un ministro di questo governo, un ministro della Repubblica, ha fatto una cosa anche qua mediaticamente che doveva essere avere un grande sviluppo, invece è passata assolutamente sotto piano, cioè ha fatto questa proposta che nell'indagine di violenza sulle donne venga accertata in via preliminare già sostanzialmente al pronto soccorso, cioè nel momento della prima valutazione, che la donna non sia isterica, perché se la donna è affetta da isteria ci può essere la ragionevole consapevolezza che la donna possa avere qualche problema nel raccontare il suo evento, così come lo racconta lei, di violenza. Altra cosa che anche qui non è stata mediaticamente diffusa, ma che invece va assolutamente diffusa, che c'è stato un taglio quasi totale ai centri di antiviolenza, che erano l'unica struttura, diciamo, preventiva contro un fenomeno che voi sapete è di larghissima diffusione. Questo è il clima. In questo clima ecco che si inserisce il disegno di legge Pillon e gli altri 6 disegni di legge. Chi è il signor Pillon? Il signor Pillon è un avvocato, ma un avvocato di alto livello, perché è un cassazionista. Cioè, voi sapete che la Cassazione è l'ultimo giudizio, quindi gli avvocati impegnati nei livelli di Cassazione sono quelli che sono più apprezzati, cioè quelli di più grido sostanzialmente. Ha pensato di rivolgersi alla carriera politica e ha scelto un partito, che è quello della Lega, e l'ha fatto con quale stile? Con uno stile decisamente salviniano, cioè usando toni decisamente duri ed entrando a gamba tesa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il senatore, perché è un senatore Pillon, appena eletto ha fatto due cose che gli hanno dato grande pubblicità mediatica. È stato il propugnatore della lobby gay internazionale. Praticamente asserisce, e questo è stato adottato dal Congresso Mondiale delle Famiglie che si è tenuto un mese circa fa a Verona, che la lobby gay internazionale punta, leggo testualmente, al reclutamento omosessuale per rovesciare l'ordine morale tradizionale, soprattutto i valori cristiani, e tra i valori cristiani quelli cattolici. e ha fatto un'altra cosa, anche qui non detta, una cosa che mi coinvolge, seppur lontanamente, anche in prima persona. Poco dopo l'elezione a senatore ha denunciato il comune di Brescia per stregoneria. Questo perché io ho collaborato, anche se in modo molto laterale, con dei compagni di Brescia, perché il comune di Brescia ha finanziato un progetto per le scuole di ogni ordine e grado sulla cultura locale. Voi sapete che quella nella società preromanica e quindi precristiana era la patria dei comuni, lo sapete, no? Quindi ha finanziato questo progetto per il recupero di tutta la cultura preromanica e precristiana. Bene, il signor Pillon, mediaticamente, per porsi mediaticamente come difensore della cristianità, ha denunciato il comune di Brescia per stregoneria, perché è un tentativo, dice lui, di diffondere e risumare i miti pagani. Questo è il personaggio in sé, ma su questo ci dice poco, perché qual è il disegno politico non solo di Pillon, ma degli altri sei che vedremo, e come vedremo poi, dei Family Day, sia nazionale e sia del Congresso Mondiale, è quello di ricompattare, ed è qui che poi si inserisce l'altissime sfere del Vaticano, e di ricompattare attraverso i temi etici un mondo cattolico che dalla caduta della Prima Repubblica in Italia, ma sostanzialmente da 40 anni in Europa, non ha più un riferimento preciso politico. È il tentativo di ricompattare politicamente tutto il mondo cattolico, un mondo cattolico che su certi temi è diviso, esempio sull'immigrazione, ma si ricompatta moltissimo sui temi di natura etica. Ed è questo il disegno politico che vedremo alla conclusione del mio discorso, si concluderà con i due esempi concreti che vi porterò del Papa Emerito e del Papa in carico. E allora, se il tentativo è quello di ricompattare il mondo cattolico sul tema dei valori etici, ecco che il disegno di legge Pillon si è incaricato di avere un obiettivo particolare. Non sarà il solo, perché ne ha fatto un altro meno noto, ma forse ancora più importante, lo vedremo poi. E l'attacco al divorzio. Il divorzio in un paese come questo, che ha avuto pochissime conquiste civili, è stata una delle poche conquiste civili. Ricordiamo che paesi di grandissima tradizione cattolica come la Spagna hanno attualmente una legislazione civile che credo che sia lunare rispetto a quella italiana. Penso che l'Italia non arriverà mai sostanzialmente alla legislazione spagnola, parliamo di un paese di larghissime tradizioni cattoliche. Quindi il disegno di legge Pillon va a colpire quattro aspetti fondamentali dell'impianto della legge sul divorzio. Come li va a colpire? Vediamoli uno per uno. Uno introduce il principio della bigenitorialità perfetta. Cosa vuol dire perfettamente avere due genitori? Vuol dire che oggi, di fronte a una causa di divorzio, il giudice stabilisce, dopo aver valutato la situazione, i fatti, qual è il genitore collocatario, il genitore affidatario del minore, e ne stabilisce anche il domicilio. La bigenitorialità perfetta sta a significare sostanzialmente questo aspetto, che il figlio è obbligato a passare metà del tempo con un genitore e metà del tempo con l'altro. Il disegno di legge dice che quantomeno devono essere passati 12 giorni con un genitore e 12 giorni con l'altro. Questo sta a significare una disattenzione assoluta nei confronti dei figli. I Family Day si propone come, e c'è un'organizzazione, la vedremo dopo, come difesa dei figli. Una disattenzione assoluta, perché è chiaro capire, è facile capire, che un minore non può passare 12 giorni in un luogo, in un domicilio, che spesso magari un'altra città o anche in un ambito urbano come questo può essere un altro quartiere, che significa sradicarlo dalle sue abitudini, dalle sue relazioni sociali, per non parlare del problema scolastico. Ma il decreto, il disegno legge Pillon, non sta solo in questo, ma gli altri tre aspetti che vedremo sono aspetti economici. Sostanzialmente mira a rendere impossibile per la parte economicamente più breve il divorzio. La parte economicamente più breve non è una mia, ma è una vostra opinione, ma ce lo dicono le statistiche, è la donna, non è certamente l'uomo. Basta vedere le differenze di stipendi che esistono in Italia e anche a livello europeo. Quindi è una valutazione proprio chirurgica, un intervento chirurgico per rendere economicamente impraticabile per la parte più debole, ovvero le donne, il divorzio. Come? Viene meno, viene abolito il diritto dell'assegnazione della casa coniugale. Il giudice, abbiamo detto prima, oltre che individuare il genitore collocatario, stabilisce anche qual è il domicilio coniugale o ex coniugale, cioè il domicilio dove il genitore affidatario ha diritto di vivere con il minore. Questo viene abolito. E cos'è che succede? Succede che nella casa coniugale rimane obbligatoriamente solamente il proprietario della casa o colui che ha firmato il contratto di affitto o di comodato. Questo sta a significare, ritorniamo sempre alle statistiche, che sostanzialmente fuori dalla casa coniugale ci dovrà andare necessariamente la donna e non certamente l'uomo. Ma facciamo un passo in più. Se la donna fortunatamente, la parte più debole, ma è assodato che la donna, lo dicono le statistiche, lo ripeto, non lo ripeterò più, se la donna occasionalmente fosse proprietaria di casa, voi vi dite, beh, la cosa è risolta, dove sta? No, perché è tenuta a pagare il 50% di rendita a colui che esce dalla casa coniugale, il 50% calcolato sui prezzi di affitto medio della zona in cui è locata la casa, è accatastata la casa. Quindi sostanzialmente, non essendoci più l'assegnazione del domicilio, del genitore che si prende in custodia del figlio, interviene o in un modo o nell'altro il pagamento di un affitto. È chiaro che se la donna esce di casa ha un doppio affitto, perché dovrà trovarsi un affitto lei o dovrà comprarsi una casa e in più dovrà pagare il 50% al proprietario della casa. Chiaro? Primo discorso economico, prima spesa che viene messa lì. Ma andiamo avanti nelle spese. Qual è la seconda spesa? Viene abolito l'assegno di mantenimento. L'assegno di mantenimento non esisterà più se disgraziatamente il disegno di legge andrà avanti. Perché i due genitori, dice il disegno di legge, dovranno dividersi proporzionalmente le spese di mantenimento del figlio. Obbligatoriamente. È previsto solo un intervallo di tempo molto ristretto, dove per la parte che guadagna di meno, diciamo, è salvaguardata all'incirca per 6 mesi, che non pagherà il mantenimento del minore, dopodiché è obbligata a dividersi al 50% le spese del mantenimento del figlio e quindi a non avere più l'introito dell'assegno di mantenimento. Non hai più l'introito e hai l'aggravio del pagamento del 50% delle spese. Ma non è finita qui. C'è il terzo elemento nel capitolo costi, che è l'elemento decisivo, che smonta praticamente nei fatti concreti, la possibilità per la donna economica di divorziare, che è il procedimento obbligatorio di mediazione. Oggi, ripeto ancora, il giudice stabilisce, valuta la situazione, decide a chi affidare il minore, decide qual è il domicilio del genitore affidatario e del minore. In questo caso non è così, perché c'è un procedimento, dopo che il giudice ha deciso, un procedimento obbligatorio di mediazione. Vuol dire che un professionista, che deve pagarsi l'onorario, solamente la prima seduta sarà gratuita, quindi tutte e due, perché tutte e due devono dividersi esattamente in modo paritetico le spese, dovranno pagare un professionista, i quali periodicamente convocherà le due parti, che si sono separati, per avviare un processo di mediazione familiare, perché l'obiettivo è l'unità della famiglia, la sacralità della famiglia. Attenzione, se voi andate a vedere le statistiche di quanti divorzi sono per cause di violenza o per cause di abuso, sia nei confronti della donna o nei confronti del minore, sta a significare che nel processo di mediazione le due parti sono obbligatoriamente presenti e obbligatoriamente devono parlarsi. Immagino voi considerare, al di là dei costi, quale sia la situazione psicologica di avere sostanzialmente di fronte una persona per cui ti ha menato o che ha abusato del figlio o della figlia. E questo è l'aspetto economico, quindi sono questi tre paletti che sostanzialmente renderanno impossibile il divorzio, se non per le classi più elevate economicamente, quelle più privilegiate. Ma c'è un ultimo aspetto, che è un aspetto gravissimo, che è il non riconoscimento pieno della cosiddetta alienazione parentale. Cioè, cosa succede oggi? Succede che nei casi di separazione grave, e qui siamo di fronte ai casi di violenza perpetrata, tentata o attuata, o casi di malattia mentale grave da parte di un coniuge per cui l'altro se ne va, e generalmente il giudice affida quindi il minore al coniuge non affetto da patologia mentale, in questo caso la bigenitorialità è perfetta, quindi uno deve frequentare sia l'uno e sia l'altro. Mi immagino pensare cosa sia per un figlio o una figlia abusata, frequentare almeno 12 giorni all'anno l'abusatore. Ma la cosa incredibile è che se oggi, come succede, un figlio minore esprime al giudice la volontà di non vedere uno dei due genitori, ecco che il giudice stabilisce quindi delle modalità per cui queste visite vengono di fatto regolate, sia nel tempo che nel modo. Il disegno di legge Pillon prevede che il minore, in caso in cui si rifiuta di incontrare un genitore, deve essere, scusate perché mi emoziona dirlo, deve essere ricoverato in una struttura affinché questa struttura l'avvii al convincimento del recupero della figura del genitore. Qui siamo di fronte veramente a un lager di Stato, a un lager familiare. Queste persone fanno parte dei Family Day e della difesa della famiglia e della difesa dei minori. E questo nell'obiettivo del pieno recupero della bigenitorialità perfetta. Questo è per quanto riguarda il disegno di legge Pillon, ma ho parlato degli altri sei, perché è un settimo solo di quello che oggi bolle in pentola a livello di disegno di legge. Quelli che leggerò, e anche i nomi, solamente uno sarà della Lega, cioè della parte ritenuta estremista. Tutti gli altri saranno persone che vengono dal mondo sostanzialmente del centrodestra presentabile, quello euperista, quello dell'Europa, quello moderno, quello più moderato, cioè di Forza Italia. Decreto legge 45, vediamolo, porta tre nomi: Labinetti, che voi sapete che è quella cara signora
di sinistra,
De Poli e Saccone. Saccone è un vecchio militante del centrodestra, tutti che fanno parte di sostanzialmente del raggruppamento di Forza Italia. E che cos'è che presenta questo decreto legge numero 45? Presenta due cose sostanzialmente. Uno dice che se uno dei due separati, cioè uno dei due genitori, uno dei due ex coniugi, calunnia l'altro, lo calunnia, gli viene tolto immediatamente, anche se gli era stata assegnata la patria potestà. Quindi è vietato qualsiasi forma di calunnia, o qualsiasi forma di contestazione, indipendentemente dalle ragioni, nei confronti dell'altro, altrimenti gli viene tolta, se gli era stata affidata, la patria potestà. Primo. Secondo, oggi un genitore che non assolve l'obbligo di cura dei figli dal punto di vista economico e dall'altro ha una pena di tipo detentivo, cioè una sanzione penale. Questa sanzione penale, il disegno di legge 45, prevede che sia cancellata e che gli venga dato solamente una sanzione di tipo amministrativo, esattamente 20 giorni di lavori di pubblica utilità. Quindi viene depenalizzato una norma che prima c'era. Questo è per quanto riguarda il decreto 45. Ma il decreto 45 presenta anche un aspetto molto inquietante, perché quando si mi sbaglio sempre io.
È disegno.
Parlate sempre di disegno di legge.
Lui ogni tanto intercala, ma
intercala momento... questi sono solo disegni di legge. Ma presenta un altro aspetto assolutamente molto inquietante. Quando ho parlato della calunnia, sostanzialmente, questo cosa vuol dire? Vuol dire che si presenta, usando la parola calunnia, in quei casi gravi di separazione, dove di solito ci sono motivi molto forti, generalmente violenza o malattie mentali, per cui il figlio, il minore, il figlio o la figlia, non vuole più avere rapporti con uno dei due, no? E allora ecco che interviene la calunnia. Se l'altro coniuge lo calunnia, cioè calunnia il coniuge, perde la potestà, quindi non ci puoi fare nulla. Questo perché? Perché di fatto si richiama a uno sciagurato lavoro di uno psichiatra che ha moltissimo richiamo nei Family Day, nel mondo dei Tea Party prima, da cui una parte dei Family Day derivano, cioè dall'estrema destra americana, che si chiama Gardner, che ha inventato un qualcosa, una sindrome che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare i psichiatri, continuano a negare che sia effettivamente una sindrome. Lui l'ha chiamata una sindrome della PAS, cioè dice che il bambino che rifiuta il genitore non lo rifiuta per ragioni oggettive, ma perché è affetto da una sindrome mentale, il cui acronimo è PAS, e quindi è una malattia mentale. Essendo una malattia mentale, non può rifiutare la cura dell'altro genitore, e quindi ritorniamo sempre al concetto della bigenitorialità perfetta. Non l'ha mai accettato, non l'ha mai riconosciuto. È un'invenzione di questo Gardner, che ha grande accoglimento presso i Tea Party, da cui proviene, dall'estrema destra americana, e poi dei Family Day, che si è inventato questa sindrome della PAS che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non riconosce assolutamente. Gli altri due disegni di legge sono più semplici, uno il 118 e l'altro il 768. Il 118, anche lui, Forza Italia, Poli, è la mediazione obbligatoria, cioè ribadisce il concetto del disegno legge Pillon, che ci deve essere obbligatoriamente la mediazione da parte di un mediatore, quindi i relativi costi. E 768, che è un altro di Forza Italia, Gallone Alessandra, è l'obbligo dell'affido paritario, cioè ribadisce sostanzialmente la bigenitorialità perfetta. Ma arriviamo a quello che non si dice di Pillon e che per me è ancora più grave del disegno di legge Pillon, che è lo smontare, non è ancora dato un numero, ma gli è stato dato un titolo, e contro il turismo riproduttivo, come l'ha designato il senatore Pillon, è praticamente uno smontare la GPA. La GPA è l'acronimo per gestazione per altri. Voi sapete che c'è la possibilità in Italia non pienissima rispetto ad altri paesi europei o altri paesi non europei di farsi assegnare un figlio gestita da altra donna, cioè che è stato gestito da altra donna. Non è un percorso semplice, ma comunque esiste questa possibilità. Pillon la smonta completamente chiamandola compravendita di gameti, e che cosa dice? In questo caso ci deve essere il divieto di trascrizione dell'atto di nascita dei figli nati per gestazione altra. In realtà lui commette un errore grave, perché questo dovrebbe essere, e lo dice nel suo disegno di legge, dei figli nati da coppie dello stesso sesso, perché questa gestazione per altri viene adottata naturalmente anche dalle coppie omosessuali, che siano lesbiche o che siano gay. Peccato che il 70% dei casi, che non è facile in Italia, comunque il 70% dei casi registrati in Italia viene comunque praticamente praticato dalle coppie eterosessuali, quindi non viene applicato esclusivamente dalle coppie omosessuali. Comunque lui ne propugna il divieto di iscrizione all'atto di nascita, quindi praticamente il non riconoscimento come figlio o come figlia, e ha definito quindi la GPA, cioè la gestazione per conto altri, uno schifo, una delle peggiori forme di violenza contro le donne. Questa frase poi la richiamerò dopo, quando parliamo invece del disegno di legge Gasparri.
Vuoi un po' d'acqua?
No. Io non chiedere neppure a me della gestazione paritaria. Non chiederlo, ognuno la pensa. Il problema è che lui vieta. Io vi propongo quello che il disegno di legge Pillon propone. Poi dopo, se vuoi il mio parere, se io lo faccio come Daniele o come Antonella, non l'avremmo fatto né come Antonella e Daniele. C'è una differenza, è la libertà di scelta. È la libertà di scelta. Dove la libertà di scelta non c'è, e mi dispiace e non c'è. Io non posso negare a chi fa una scelta contraria alla mia, questo è il problema. È il problema del divorzio, è il problema dell'aborto, è il problema di tutti i diritti civili. Ispirarsi a un principio che per il tuo principio è uguale per tutti, ispirarsi a un principio che invece deve essere consentire la libertà maggiore. L'altro disegno di legge, molto più pesanti, che secondo me meriterebbero molta più pubblicità del disegno legge Pillon, è il 1238, quello di Stefano Stefani, cioè della Lega, che è la non adottibilità del figlio concepito. Cioè, cosa dice il rappresentante della Lega? Noi al momento non attacchiamo direttamente la 194, cioè l'aborto, ma diamo la possibilità a chi non vuole abortire di fare un'altra cosa. E quindi dice in questo disegno di legge che viene praticamente che la gestante può già decidere al momento della gestazione a chi affidare il figlio, partorirlo e poi affidarlo. Qui voglio richiamare una cosa. Questa proposta di disegno di legge è del tutto simile, uguale a quello che un personaggio che fece anche molta fortuna all'interno della sinistra, che era Madre Teresa di Calcutta, poi diventata santa, che all'epoca degli stupri di massa e delle violenze di massa, cioè dalla pulizia etnica nella guerra allora, quella che avvenne in Serbia, avvenne in Bosnia, delle guerre balcaniche, disse, ebbe il coraggio di dire alle donne, e lì erano migliaia e migliaia di donne rimaste incinte per la pulizia etnica, di dire non abortite, partorite e i figli dateli a noi. Lascio ad ognuno decidere sull'umanità di tale misura. Questa proposta del senatore leghista di fatto ricalca esattamente quello che Madre Teresa di Calcutta diceva. Ma qui, ed è l'ultimo dei 7 provvedimenti di legge, secondo me il più grave, è il disegno di legge 950, firma del signor Gasparri, che sapete tutti chi è. Allora, il signor Gasparri attacca l'articolo 1 del Codice Civile, articolo 1 del Codice Civile, che attualmente recita in questo modo: la capacità giuridica di un essere umano si acquista al momento della nascita. Nel momento in cui uno nasce, anche se dovesse nascere morto, ha diritto ad avere capacità giuridica. Un nome, un cognome, un giorno, una data di nascita. Ok? E quindi già da lì matura diritti e doveri per quanto il suo Stato può consentire. Lui vuole modificare questo articolo, che è molto semplice, quello che vi ho letto, cioè la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, e dice: ogni essere umano ha la capacità giuridica al momento del suo concepimento. Quindi, di fatto, il feto o l'embrione inizia ad avere capacità giuridica. E allora voi capite che se il feto o l'embrione ha capacità giuridica, non occorre abolire l'aborto. Perché? Perché se io abortisco, cosa faccio di fronte a un essere che ha capacità giuridica? Commetto che cosa?
Omicidio.
Semplicemente un omicidio. Ecco, mi dispiace che sia più famoso il disegno di legge Pillon e non sia invece propagandato questo, perché questo ci introduce invece al vero obiettivo di questa controffensiva cattolica, che vedremo poi sostenuta da Ratzinger e soprattutto da Bergoglio, che il vero obiettivo è la legge 194, la legge sull'aborto. Tanto vero che Pillon, dichiarazione del 10 settembre 2018, proclama via l'aborto come in Argentina. Sapete che in Argentina c'è stata purtroppo quella vicenda. Oggi non ci sono le condizioni per cambiare la 194, ma ci arriveremo come è successo in Argentina. E allora che cos'è? Arriviamo al secondo livello del nostro incontro. Che cos'è questo mondo dei Family Day e del Congresso Mondiale delle Famiglie? Intanto, chi l'appoggia? Voi sapete che al Congresso Mondiale delle Famiglie avevamo vari esponenti che venivano anche da altri continenti, ma soprattutto il grosso veniva rappresentato dall'Occidente, cioè dalle posizioni cristiane, sia cattoliche sia protestanti, e anche molto dalle posizioni ortodosse, perché tutti i paesi dell'est europeo rappresentano la punta di diamante della grandissima offensiva reazionaria cristiana. Ricordiamoci che Putin ha depenalizzato la violenza domestica, riducendola solo e semplicemente a violenza amministrativa, per non parlare delle posizioni iperomofobe di Putin di tutto l'est europeo, copiate dalla Polonia, copiate dall'Ungheria, copiate dalla Bulgaria. Quindi c'è un grande sostegno politico, che va anche nel segno del sovranismo, degli interessi elettorali, a questo variegato mondo del Family Day, tanto vero che Matteo Salvini ha salutato il 4 ottobre con queste parole i partecipanti al futuro congresso mondiale: siamo orgogliosi di ospitare le famiglie del mondo Verona perché questa Europa ci piace. E il presidente del congresso mondiale Family Day, Brené Brown, che proviene sempre dal Tea Party, la destra americana, dice una cosa molto interessante, molto precisa, molto puntuale dal punto di vista storico: bisogna riflettere tutti assieme sul sostegno da dare alla famiglia e all'Italia. All'Italia, perché l'Italia per la sua storia è il luogo più adatto per farlo. Ecco. Ricordiamo che l'Italia ancora oggi è l'unico paese che è venuto ai miei incontri su Bergoglio e sui costi sociali della Chiesa, nel mantenimento della Chiesa Cattolica Italiana, ho avuto modo di sentirla. L'Italia è l'unico paese che mantiene, l'unico. C'era la Spagna, poi nel 76 è stato abolito dopo la morte di Franco, che è sostanzialmente un concordato che manteniamo in toto, attraverso la destinazione dell'8 per mille, tutto il clero cattolico. Andate a vedere su internet, conti della ragioneria dello Stato, sono sostanzialmente 6 miliardi 350 milioni, la media degli ultimi 15 anni, che lo Stato italiano, cioè noi, diamo direttamente alla Chiesa Cattolica o indirettamente non incassiamo come casse dalla Chiesa Cattolica. Quindi ha ragione il Presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie, dove che per la sua storia l'Italia è il luogo più adatto per fare queste sperimentazioni. E allora dice sempre Brown che è un segno questo del Congresso Mondiale delle Famiglie che il vento in Europa sta cambiando, sta crescendo, e bisogna porre l'attenzione sui nuclei familiari, sulla natalità, e le associazioni del Family Day sono certi che partirà la controrivoluzione del buonsenso e della ragione. E allora qui ci porta, e concludo come terzo piano, questa controrivoluzione del buonsenso e della ragione, e questa è una cosa che non viene assolutamente raccontata dalla sinistra. Le ragioni le ho ampiamente spiegate nei miei incontri su Bergoglio del perché di questo Papa che si vuole, che una parte della sinistra vuole comunista. Sì, è un incontro che sta avendo parecchio successo, siamo già all'ottava edizione, sono già in programma 3-4 in Italia. Faccio un'analisi assolutamente storica di Bergoglio, partendo dal nazionalismo argentino e dalle sue scelte che fece là in Argentina. Allora, ha parlato di controrivoluzione. La parte che sto a dire adesso non viene assolutamente citata. In Italia non è frutto di Pillon o degli altri sette, non è frutto di Salvini, la controffensiva cattolica, ma parte direttamente da Roma e dal Vaticano, dai due papi emeriti. Ricordiamoci, apro e chiudo parentesi, che è la prima volta che nei 2000 anni di Chiesa convivono due papi. Non che, perché per 8 volte un papa si è dimesso e è stato eletto un altro, ma mai c'era stata la convivenza di due papi che da un punto di vista giuridico canonico hanno entrambi una propria posizione precisa, perché Ratzinger ha la funzione di papa emerito, quindi ha la funzione, come questo documento che lui ha fatto dell'11 di aprile, di sottoporre le sue osservazioni direttamente all'altro papa non emerito, ma al papa in carico, cioè Bergoglio. Quindi ha comunque un potere dal punto di vista della legislazione vaticana. L'attacco che ha portato non è un attacco diretto alla 194 o all'aborto, ma è un attacco ancora più profondo. È la prima volta che dal 1968 un papa, un altro organismo della Chiesa, non si esprime con queste parole che adesso vi leggerò, il suo documento, con parole così nette, così pesanti, così decise, così reazionarie, su quello che è stata una parte, comunque non la vogliamo interpretare e l'abbiamo vissuta, o la vogliamo ora ricordare, comunque una parte importante della storia dell'Occidente, che fu non solo dell'Occidente europeo e anche non europeo, e non solo dell'Occidente, che fu il 1968. In questo documento c'è un attacco al 1968 come porta d'ingresso, momento di cambiamento dei costumi, momento di cambiamento dei comportamenti sociali. E lui, non lo leggo tutto perché non abbiamo tempo, ve lo stampate, ve lo leggete, fa risalire in quel momento la causa della pedofilia nella Chiesa Cattolica. La pedofilia nella Chiesa Cattolica esiste da 2000 anni e non è nato nel 1968, ma il 1968 viene espresso, vi leggo solamente tre piccoli pensieri, Ratzinger, Papa Emerito, per cui si fa risalire lì la deriva morale che poi ha colpito anche la Chiesa e che ha portato una parte della Chiesa, significativa una parte della Chiesa, alla pedofilia. E allora lui dice, parlando del 68, cerco di mostrare, lui è molto didattico, a leggerlo è molto preciso, cerco di mostrare perché è una tesi che ha sottoposto a Papa Francesco e ha sottoposto poi ai cardinali, cerco di mostrare come negli anni 60 si sia verificato un processo inaudito di un ordine di grandezza che nella storia è quasi senza precedenti, la contestazione del 1968. Si può affermare che mai nel ventennio 1960-1980 i criteri validi sino in quel momento in tema di sessualità sono venuti meno completamente e ne è derivata un'assenza di norme nella quale noi, nonostante tutto, non ci siamo riusciti, ci si è sforzati di rimediare. Tra le libertà che la rivoluzione, scritta con la R maiuscola, del 1968 voleva conquistare, c'era anche la completa libertà sessuale, che non tollerava più alcuna norma. La propensione alla violenza, attenzione compagni, la propensione alla violenza che caratterizzò quegli anni è strettamente legata a quel collasso spirituale. La propensione alla violenza non solo dipinge quel momento non come una ricerca di libertà, ma alla propensione alla violenza che è legata a una perdita di qualsiasi riferimento di legge, di giustizia, di rettitudine, di retta via. Perciò lui dice nel 1968 le cause della pedofilia della Chiesa sono nate lì, perché nel 1968, secondo i contestatori, non c'era nulla di assolutamente buono, né tantomeno qualcosa di assolutamente male, ma solo valutazioni relative. Il relativismo è nemico di tutti i dogmatici. Non c'era più il bene, ma non c'era neppure il male, ma solo ciò che al momento, a secondo delle circostanze, poteva essere bene o poteva essere male. E quindi da ciò è nato, e purtroppo anche la Chiesa ne è stata infettata, la pedofilia, teorizzata, lui dice, partendo da là, come cosa giusta e del tutto legittima. Ed ora invece noi, scossi e scandalizzati, riconosciamo che sui nostri bambini e giovani si commettono cose che rischiano di distruggerli e l'origine deriva da là, dal 1968. Quindi è un attacco complessivo a un periodo storico nel quale, ripeto, al di là di come noi singoli l'abbiamo vissuto o di come ce lo ricordiamo o di come lo interpretiamo, è innegabile che è stato un momento di anelito di libertà, di ricerca di proprie strade e quindi di rottura di un mondo dogmatico, di un mondo schematico. Ma arriviamo al Papa comunista. Allora, tra i movimenti che compongono il Family Day, il movimento principale è il movimento neocatecumenale, fondato da un ex situazionista, quindi uno vicino agli anarchici, Chico Arguello, non è un sacerdote. L'ha fondato 50 anni fa 51 anni fa, a Madrid, e ha due caratteristiche. Si rivolge all'assistenza ai poveri estremi, delle periferie di Madrid, dove è nato, e gli adepti sono tenuti a una rigorosa disciplina morale e sono soprattutto caratterizzati dal fatto di avere molti figli, moltissimi figli, perché l'atto sessuale è solo unicamente rivolto verso la procreazione. È il movimento che di fatto ha sostituito come rappresentazione mediatica e come forza di attrazione a livello internazionale, ha sostituito in forte concorrenza con Comunione e Liberazione, che invece era nata dal Papa polacco, era nato ormai decenni fa. Tanto vero che ha ottenuto un così grande successo che Avvenire, sabato 5 maggio 2018, ecco, anche qui i telegiornali, i giornali, ma anche il Manifesto, che ha pubblicato tutti gli scritti di Papa Francesco, non ce lo vengono a dire queste cose qua. Ce lo viene a dire Avvenire? Beh, ce lo viene a dire Avvenire perché ce lo viene a dire. Avvenire.it, se non ce lo dice lui, chi ce lo dice? Allora, in occasione 5 maggio 2018 del 500 anni del movimento neocatecumenale, a Tor Vergata a Roma si è tenuto un tedeum di ringraziamento, cioè 100.000 neocatecumenali di tutto il mondo si sono trovati nella spianata di Tor Vergata a Roma e si è trovato il Gotha del Vaticano. Il Gotha del Vaticano significa 16 cardinali e 46 vescovi, più Papa Francesco, che è qui rappresentato in visione centrale. 16 cardinali, 48 vescovi, quindi per numero e per qualità della rappresentanza stava a significare il gradimento del movimento neocatecumenale.